Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovato a chi è in ascolto, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues, carcere folk, carcere country. La scorsa settimana eravamo alle radici della nostra Repubblica, ascoltando insieme i canti della Resistenza. Oggi torniamo ad attraversare l'Oceano Atlantico. La nostra storia comincia...
Da un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. La nostra storia comincia da una cassetta.
Non era una cassetta della frutta, di quelle che ai mercati generali vengono riempite di mele, pere o anche ortaggi e accatastate le une sulle altre.
Non era neanche una cassetta degli attrezzi, di quelle che gli idraulici o gli elettricisti portano con sé quando si apprestano a riparare un qualche danno.
E nemmeno una cassetta postale, di quelle che oggi non si usano quasi più, e dove un tempo imbucavamo le nostre cartoline per amici e parenti.
No, non era una di queste cassette, era piuttosto una cassetta musicale, un piccolo scrigno rettangolare di plastica che racchiudeva tra le sue due bobine un prezioso segreto magnetico. Una ventina di canzoni erano incise su quel nastro.
Se abbiamo preso a prestito l'incipit della favola di Pinocchio, è perché questa storia è anch'essa una vera e propria fiaba.
Per capire quanto la nostra storia somigli a una favola, non dovete guardare ai club di Manhattan e neanche ai bassifondi di New York, dove comunque le cose accadevano e la vita scorreva. Non dovete pensare alla baia di San Francisco, dove si affacciano i grattacieli, né alle luci di Las Vegas o al caos bohemien di Venice Beach a Los Angeles, per capire perché la storia che vi stiamo raccontando somigli a una favola. Dovete immaginare piuttosto la periferia della città di Austin, nel Texas, negli anni 60 del secolo scorso, una distesa di case popolari poggiate su strade anonime e polverose, logorate dal sole e dove sembra non accadere mai niente.
A soli 15 anni, lui decide di scappare da tutto questo, va a San Francisco. Ma la vita è difficile se sei così giovane e non sai fare molto. Presto è costretto a ritornare a Austin, è bocciato 3 volte alla scuola superiore. Quando si presenta alla festa degli studenti dell'ultimo anno con una cassa di birra, lo espellono definitivamente. Tecnicamente era al secondo anno, ma voleva festeggiare con gli amici della sua età.
In quel vuoto di South Austin si mette a spacciare, finisce in carcere, poi esce. Poi ci finisce di nuovo, torna fuori e poi ancora dentro, questa volta nel carcere di Huntsville, vi trascorre 15 mesi. Il lavoro nei campi sotto il sole del Texas è brutale, teme di non farcela, ma poi esce. E quando esce prova ad andare in Messico, ma lo arrestano anche lì, di nuovo per droga, altri 9 mesi in cella.
Passano gli anni dentro e fuori dalla galera. La sua faccia si scava, diventa una mappa di sofferenza, ma l'ennesima cella è diversa dalle altre. E qui inizia la nostra favola. In quella cella c'è un uomo che lo spinge a guardarsi dentro. Gli fa ascoltare le canzoni di Thomas Van Zandt, il poeta maledetto del Texas. È una folgorazione. Lui sente quelle parole come se fossero incise col suo sangue. Inizia a scrivere, a tirare fuori il blues che ha nell'anima.
Quando esce, una volta ancora di prigione, è un uomo attorno ai 40 anni che sembra averne 60. È nel 1989 che arriva la nostra cassetta. Vi ha inciso i suoi pezzi e sogna di consegnarla a Charlie Sexton, la giovane stella del rock locale. Un giorno viene a sapere che sarà in città per un evento musicale. Chiede di poter suonare anche lui qualche brano, quasi per elemosina. Gli organizzatori dicono di sì. Alla cassetta in tasca, aspetta Sexton.
Ma la favola acquista un finale differente. Nel locale c'è Patrick Mathé, il capo della New Rose Records, l'etichetta che portava il rock vero in Francia e in Europa. Mathé lo ascolta suonare e gli mostra interesse. Lui ha una sola copia, una sola cassetta, solamente quella manciata di canzoni registrate su quel nastro. Non potrà più darla a Charlie Sexton, ma non importa. Mette la mano in tasca e la consegna a Patrick Mathé. Ed è così che nasce il disco dal quale ci ascoltiamo questa prima canzone. Un esordio grezzo che profuma di polvere, bourbon e redenzione. Esce nel 1990 e l'Europa si innamora di quel derelitto texano. Ci ascoltiamo la title track. Lui ci ha lasciati esattamente 15 anni fa, nell'aprile del 2011. Questa è Crack in Time, lui è Calvin Russell.
I came down the line through a crack in time, slipped right between 2 seconds in the night. From the shadows I sprang, someone screamed my name, and I headed for the morning light. On the edge I go, and God only knows anything goes down there. Black is white when you run through the night. You got to fight somewhere. Way down there, where only one thing's real. I've got to do anything just to live how I feel. Way down. Next to you, I ran through the street, and the sound of my feet echoed off an empty sky. 2 and 2 is 5, and it's hard to survive. No one can tell me why. The way down there, only one thing is real. Lord, I'm gonna do anything just to live how I feel. Slipped right between 2 seconds in the night. From the shadows I sprang, someone screamed my name, and I headed for the morning light. On the edge I go, and God only knows anything goes down there. Black is white when you run through the night. You got to fight somewhere.
E e Cracking Time. Siamo con Calvin Russell in questa puntata di J-Louse Rock. Calvin Russell Kosler, come si chiamava all'anagrafe, era nato ad Austin nel novembre del 48 e, come abbiamo detto, ci ha lasciati in questo aprile di 15 anni fa per una malattia al fegato, un fegato che non aveva trattato troppo bene. Una vita travagliata, una vita durissima. È il sesto di 9 figli, tanta la galera, tanta la droga, ma anche tanta la musica. Fin da giovanissimo suona nella sua band The Caveman e poi in varie e saltuarie band locali, suona nel gruppo The Characters, e questo fino all'incontro che abbiamo raccontato in apertura di questa puntata, l'incontro con Patrick Maté, che gli portò il vero successo da solista, perché il disco piacque moltissimo in Europa. Calvin Russell acquistò così una vera fama, anche poi con i dischi successivi, una fama che poi divenne anche legata alla sua immagine fisica, all'immagine personale, quando, pensate, qualche anno dopo, nel 1994, girò una pubblicità per la Motorex, l'impresa svizzera, dove indossava quel suo classico cappello da cowboy, e in giro per le città, le capitali europee, cominciarono a fermarlo per strada e a riconoscerlo. L'anno successivo a quello del disco di debutto, sul quale abbiamo aperto questa puntata, esce Sounds from the Fourth World. Siamo al 1991 ed è da qui che ci ascoltiamo Baby I Love You.
Now the thought of you so fine is ruling in my mind. It's ruling all of my time. I can almost touch your skin. It takes my senses in, and my dreams begin. Oh baby, I love you, I can't help it. No matter what I try, but I never wanna cage you. I wanna see you fly. And the picture of your perfect face is so quick to replace ever the thought that I made. I searched this world for a girl like you to tell my story to. You're my dream come true. Oh baby, I love you, I can't help it. No matter what I try, but I never wanna cage you. I wanna see you fly. Oh baby, I love you, I can't help
baby,
it.
Baby, I love you. Siamo con Calvin Russell in questa puntata di J-Louse Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti. Con me in studio c'è anche Patrizio Gonnella.
Nei giorni scorsi è stato definitivamente approvato quel decreto legge sicurezza, l'ennesimo di questa legislatura, che all'interno c'ha tante norme obbrobriose. Una di queste ha determinato finanche un conflitto non apparente col capo dello Stato. Ci riferiamo alla norma relativa al bonus per gli avvocati che favoriscono il rimpatrio volontario dei migranti. Di questo ne parliamo adesso con l'avvocato Gennaro Santoro, esperto di immigrazione, da sempre impegnato con le corti su questo tema così complesso, e componente del comitato direttivo dell'Associazione Antigone. Sentiamo che cosa ha detto Gennaro Santoro ai microfoni di J-Louse Rock.
Gennaro Santoro, prima di scendere nella stretta attualità, ci spieghi che cosa significa essere un avvocato che si occupa di migranti? Quali sono le fatiche, quali sono le difficoltà anche economiche?
Difendere i migranti è complesso e affascinante. Il diritto dell'immigrazione riguarda persone che hanno bisogno di un permesso con mille difficoltà che sono inimmaginabili per noi cittadini italiani. Ciò perché solo per gli stranieri il permesso è indispensabile e consente di accedere a diritti. Spesso, anche se hanno i requisiti per avere questo permesso, devono aspettare anni. I procedimenti per il rilascio di un permesso, ma anche un ricongiungimento familiare, durano anni e anni, e nel frattempo si vive in un limbo giuridico. È una normativa molto specifica, dettagliata, spesso legata più ad esigenze di propaganda che ad altro, però è un diritto, diciamo, che è molto affascinante già solo per il fatto che quando ti interfacci con il tuo assistito, questo è portatore o portatrice di una cultura completamente diversa, quindi è affascinante, impegnativo, complesso anche doversi approcciare con il proprio assistito. Sono delle sfide, ti portano delle sfide interessantissime, ed è bellissimo, diciamo, difendere i diritti degli ultimi, anche perché le vittorie per persone vulnerabili, per persone che hanno un minore accesso alla giustizia, sono vittorie che poi ti danno una grande soddisfazione. Sicuramente esiste tutto un tema legato anche alla difficoltà economica di queste persone, alle difficoltà poi che gli avvocati hanno nell'accesso al patrocinio a spese dello Stato, e quindi questo comporta una maggiore complessità. Però in definitiva, tra la complessità e l'essere affascinante, questa materia, appunto, come dicevo prima, è affascinante, prevale più la seconda, e quindi assolutamente essere avvocati immigrazionisti è una bella cosa.
Gennaro, ma perché e in che modo il governo ha voluto colpire il gratuito patrocinio nei procedimenti di espulsione?
Il governo ha voluto colpire il patrocinio a spese dello Stato in due modi. Innanzitutto, andando a prevedere che l'accesso al patrocinio nel caso di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato non è più previsto in questo caso un'ammissione automatica al patrocinio. Questo che significa? Che mentre prima, per questo procedimento, per il quale è previsto in concreto un pagamento di circa 200 euro netti, lo straniero era ammesso automaticamente al patrocinio proprio per la peculiarità del procedimento. Che significa? Significa che se c'è un'espulsione, quella persona immediatamente può essere riportata al proprio paese, anche se per caso qui ha il diritto di starci, perché ha la moglie che sta aspettando un figlio, oppure perché nel paese di origine può essere sottoposto a tortura, trattamenti disumani e degradanti. Quindi c'è una grande fretta di depositare il ricorso, di chiedere la sospensiva di questa espulsione, proprio per evitare che materialmente la persona venga espulsa. In questo brevissimo tempo non hai modo di raccogliere tutti i documenti necessari per il gratuito patrocinio. Pensate, tutte le documentazioni relative ai redditi prodotti da tutta la famiglia in Italia, in Europa e nel paese di origine. Per questo è previsto giustamente una ammissione automatica, per avere poi quello che è un obolo, insomma, rispetto all'attività complicatissima che si deve fare nel deposito di quel ricorso. In più si ostacola l'accesso alla giustizia nei procedimenti di espulsione, perché si va a prevedere per la prima volta un incentivo, e quindi si va a prevedere addirittura un premio per l'avvocato che va a soddisfare quella che è una esigenza propagandistica del governo, e quindi di aumentare quelli che sono i rimpatri volontari.
Ecco, appunto, parliamo di questo. C'è un significato simbolico tragico nella norma sul compenso agli avvocati che favoriscono i rimpatri volontari.
Pagare un avvocato, dare un premio, un compenso da un avvocato perché favorisce un rimpatrio volontario è uno schiaffo allo Stato di diritto, è un'abnormità, è un qualcosa di insostenibile, come giustamente è stato detto sia dagli avvocati, sia dai magistrati, sia soprattutto dal Presidente della Repubblica. L'avvocato deve essere al servizio dell'assistito, e potrà anche suggerire, vedere, credere che la migliore difesa sia quella del rimpatrio volontario, ma lo deve fare in scienza e coscienza e soltanto nell'interesse del proprio assistito. Non è vero quello che ha detto la Presidente del Consiglio, non è vero che si può prevedere il gratuito patrocinio per l'espulsione e il premio per quando ci sono i rimpatri volontari, perché sono assolutamente due cose distinte. Un discorso è prevedere un compenso per un'attività svolta che può anche portare al rimpatrio, un'altra cosa è prevedere un premio nel caso in cui quel rimpatrio effettivamente venga espletato. In questo caso si tratta di piegare l'attività del difensore, che è costituzionalmente garantita perché è l'esercizio del diritto di difesa previsto dall'articolo 24 della Costituzione, a quella che è la propaganda e la visione del mondo del governo, e gli avvocati non devono e non possono anche deontologicamente piegarsi alla volontà del governante di turno.
Com'è adesso la situazione dei centri in Albania? È solo propaganda, come si dice, o è anche effettiva, grave negazione dei diritti fondamentali?
In Albania assistiamo a un fallimento totale di quello che era il disegno del governo. Parlavano di 36.000 persone che dovevano accedere in questi luoghi e in più di un anno sono passate meno di 500 persone. Sono riusciti a fare 83 rimpatri da questi luoghi, sempre poi con il passaggio in Italia, quando invece sembrava la soluzione della mancata espulsione di tutti gli stranieri irregolari. È una macchina di spreco di risorse economiche allucinante, oltre e soprattutto ad essere un luogo di violazione sistematica dei diritti della persona. Chi è irregolare sul territorio commette una mera violazione amministrativa, già è difficile sopportare che questa violazione amministrativa sia sanzionata con la detenzione nei CPR per un periodo che può arrivare fino a 18 mesi, figuriamoci cosa vuol dire sopportare, ritenere che sia legittimamente possibile detenere una persona in un territorio extraeuropeo, dove ci sono enormi difficoltà di contatti con l'avvocato, con la famiglia, e quindi dove i diritti costituzionali difficilmente possono essere esercitati. Credo che l'esperienza dell'Albania vada finita immediatamente e quindi diciamo la necessità di chiudere le CPR è ancora più forte rispetto all'Albania.
Era l'avvocato Gennaro Santoro ai microfoni di J-Laus Rock. Noi torniamo alla musica di Calvin Russell. Nel 1992 esce un altro album che ha una calorosa accoglienza, è già il terzo. Anche da qui ci ascoltiamo il brano che dà il nome al disco, questa è Soldier.
Just a person, I don't claim no country, I just don't need the fact to say who I am. Well, I come from my mama, like you and your brother. This world is ours, it's all in your hand. I'm just a soldier
Soldier, Calvin Russell, in questa puntata di Jailhouse Rock, che adesso come sempre entra in carcere da Roma Re Bibbia a Nuovo Complesso e Milano Bollate, ci ascoltiamo il giornale radio dal carcere, ovvero il GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Libertà per gli anziani.
Allora, nella mia esperienza di detenzione vedo tantissime persone anziane. Secondo me un'età per pagare le pene esiste, come? Perché anche io che sono giovane uscirò da qui tra qualche anno e non sarò più tanto giovane. Penso che arrivati a una certa età direi sopra i 60-65 anni, qualsiasi tipo di carcerazione diventi inutile, perché ha già il tempo, ha già la salute, ha avuto una rivalsa su queste persone che nella vita forse hanno anche sbagliato, ma che secondo me non devono per nulla finire la vita tra le mura di un carcere. Credo che arrivati a una certa età, per quanto si possa essere stati cattivi, ci si imbuonisce, ci si reinventa, ci si pente soprattutto di quello che si è stati. Ho conosciuto un uomo in carcere, in un'altra detenzione, non qui a Re Bibbia, in una casa di reclusione, che per colpa di un tumore ha perso un organo importante, l'organo sessuale, e che per problemi di salute post-operatori è a rischio di gravi infezioni. Eppure deve vivere la cella con la tazza dove si mangia, un ambiente poco igienico e un'assistenza sanitaria ridicola, se non addirittura inesistente. La sua incompatibilità non è riconosciuta e quindi quest'uomo a 74 anni compiuti si trova ancora nelle mura di un carcere. Parliamo di una persona malata che ha come reati che non sono violenti verso la società e quindi, secondo me, non da tenere nelle mura con questo male. Eppure nessuno e niente abbatte questa limitazione. Così come altre persone in questa detenzione vedo camminare col bastone, gobbi, con problemi di circolazione, con problemi cardiaci, e nessuno fa nulla per portarli fuori dalle mura, magari a scontare in domiciliari, con cui avrebbe sicuramente un'assistenza sanitaria più fluida, più presente. Questo credo che sia un grandissimo handicap della detenzione, dei carceri, della magistratura, del sistema in sé. Andrea, G12.
Io vengo dal G8, sto al G8, e da noi ci sono parecchie persone anziane e richiuse, parlo gente di 78, 88 anni, che non si ricordano nemmeno la cella dove stanno. Mi è capitato più di qualche volta di accompagnare un vecchietto che non trovava la sua cella. Altre persone che stanno ai piani superiori, di 78 anni, che non vengono curate, hanno malattie importanti e comunque già stanno a pagare i reati, già sono anni che stanno chiusi. Secondo me, come mi collego al discorso di prima, ci dovrebbe essere un tot degli anni che tu puoi scontare in galera. Troppo anziani, secondo me, no. Pure perché c'è la carenza dell'area sanità, c'è la carenza di portare all'ospedale, ci sono tante cose che non vanno per una persona anziana. Già non vanno per noi, perché parlo da parte mia, che sono un anno che ho un'ernia, sono tre volte che mi visita il chirurgo e mi dice che dove è operato, però ogni volta mi rinviano perché dicono che non ci sono le scorte. Per andare in tribunale le scorte ci stanno tutte le mattine. Delle persone anziane ci occupiamo noi direttamente, noi detenuti. Gli diamo una mano, chi gli fa la cella, chi la pulita, chi gli porta il piatto di pasta, che comunque sia. Ci sono persone anziane che stanno pure in cella da solo. E quindi ci alterniamo a dargli la pulita la mattina alla cella, assistiamo alla cella, una sera io mando io il piatto, una sera io mando un altro, che comunque sia non riescono ad andare avanti da solo, non riescono. Quindi ci dovrebbe essere un limite d'età, secondo me, per richiudere una persona, almeno a persone sopra i 70 anni, dargli delle misure alternative. Perché poi penso io, uno a 70 anni magari dice basta, ho finito questa vita, però morire in carcere non è umano. Simone G8.
Io, per quanto riguarda le persone anziane viste in quest'anno e mezzo che sono chiuso qui a Re Bibbia, c'è stato un periodo che c'era una persona anziana che era stata chiusa, avrà avuto 84-85 anni, che Porello non poteva, nella cella in cui avevano messo, non poteva fare i suoi bisogni perché c'era la turca, quindi ogni tanto qualcuno lo accompagnava giù, una volta gli assistenti, una volta noi detenuti, purtroppo si faceva pipì sotto, certe volte pure la cacca sotto, perché non arrivava in tempo, perché dovevamo scendere da un piano per portarla al bagno dove c'era una tazza. Io direi, se hai 60 anni e hai delle patologie, ti sconti la tua pena a casa, se ce n'hai 70 e oltre, te la faccio scontare in un'altra maniera, ma non posso chiudere una persona che la vedi, che piange, perché se sente finito, non c'ha nessuno, a 85, 86, 87 anni, che mentre cammina si fa pipì sotto, si fa cacca sotto. Questo per me è più disumano di qualsiasi altra cosa. Massimo G12.
Amici ascoltatori, buonasera, è Claudio che vi parla dai microfoni di Radio Bollate, come ogni lunedì in compagnia di Alessio, Gianluca, Simone, Martin, Filippo e Nicola. Oggi in redazione l'atmosfera è elettrica e si preannuncia una puntata calda.
Il tema sono le lettere, quel meraviglioso modo di comunicare, prezioso, intimo, intenso, che non si usa più, o almeno che si utilizza sempre meno. In carcere, inviare e ricevere una lettera porta altrove, fa sognare, sperare. Le lettere vivono al nostro posto e ci consentono di viaggiare fuori dal tempo e dallo spazio, senza muoversi dal carcere.
Aprire una lettera è sempre una forte emozione e a volte fa anche un po' male. Prima di avere la forza di leggerla, aspetto qualche ora. Ciao a tutti.
Nicola, io ho l'impressione che oggi la comunicazione si sia un po' deumanizzata. Ci sono le mail, ma non è la stessa cosa. Quanto era bello una volta quando aprivamo una lettera?
Sicuramente, anni fa, il momento più bello della giornata era quando passava l'assistente della posta, facendo il tuo nome, ti consegnava la lettera. E lì pensavi che c'era qualcuno fuori che si prendeva la briga, la fatica di andare in cartoleria, prendere la busta, il foglio e il francobollo e scriverti. E sicuramente era stupendo.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
Scrivere di un amico, anziché a un amico, in carcere da anni, mi aiuta ad esplorare il sentimento dell'amicizia, certamente il più longevo tra i sentimenti nobili, molto più longevo dell'amore, per quanto mi riguarda. Un'amicizia si costruisce negli anni, si rafforza nel tempo e si arricchisce del vissuto comune. Una solida amicizia resiste a tutto. L'amico non giudica, per quanto sia stato grande e doloroso l'evento, non perché non riconosca che ha sbagliato, ma perché c'è un mondo prima che appartiene ad entrambi e che, a dispetto di tutto, mantiene forte il legame. Non si è solo il reato commesso, ma anche altro. Mi rendo conto, mentre scrivo, che è un viaggio all'indietro il mio. L'amico che non viene più in vacanza con noi, che non partecipa alla cena settimanale, che da troppo tempo non ti invia il quotidiano WhatsApp, è un vuoto difficile da riempire. Accade però che sia comunque presente nelle nostre vite, nelle allusioni, nei discorsi, nei pensieri, nei ricordi. Spesso neanche in famiglia o in coppia si riesce a essere del tutto autentici come in un rapporto di amicizia. Si parla al passato, si rivive il passato, un passato che però in qualche modo diventa presente. Ogni volta che ci troviamo per una pizza, faccio una foto di gruppo con il telefono e gliela invio. Un gesto d'affetto. La nostra amicizia è sopravvissuta al trauma e al tempo che passa. Averlo incontrato qualche volta mi ha emozionato e commosso. Per assurdo, se non ci fosse stata questa tangibilità, potrebbe sembrare che l'amico abbia preso congedo dalla scena terrena. Di fatto, non è più tra noi, almeno per ora. Eppure, in chi tra noi non ha avuto la possibilità di vederlo, continua a persistere nella memoria. La mia vita, da quando lui è entrato in carcere, è un po' più grigia. Ho sofferto. E ancora un certo dolore a tratti si fa sentire, si risveglia, evoca ricordi, sollecita domande. Ho comprato una casa in Friuli, in una zona bellissima, in mezzo al verde, alla natura, isolata. Ci trascorro il tempo libero, mi rilasso e cammino per ore, soprattutto da solo. E lui è spesso nei miei pensieri. E spero che un domani possa raggiungermi. Trascorrere un po' di tempo insieme a me e sentirsi libero. Lettera su un amico in carcere.
A questo punto abbiamo parlato di amicizia e di reati, di legami che quando sono forti resistono a tutto, di dolori, di sbagli, di sentimenti che si intrecciano attraverso la forza delle parole, nelle lettere scritte e spedite. Nicola, in un'altra puntata abbiamo parlato di occasioni perdute. Oggi dico che è brutto vivere di rimorsi, ma ancor peggio è vivere di rimpianti. Qual è un rimpianto che non vorresti proprio che ti riguardasse?
Tante lettere non scritte, per pigrizia, per superficialità, per vigliaccheria, per niente. Se vuoi bene una persona, devi dirglielo. Non devi essere avaro di parole.
Amici a casa, speriamo di avervi fatto tornare la voglia di scrivere a qualcuno a cui tenete. Prendete dunque carta e penna e lasciatevi andare. Le parole usciranno da sole.
Il GRC, il giornale radio dal carcere. Torniamo a Calvin Russell e alla sua musica. Qui siamo al 1993, l'album si chiama Rats and Roaches, ratti e scarafaggi, e noi ci ascoltiamo proprio Rats and Roaches.
Well, I turned the key this morning, my old car didn't do a thing. Yeah, I turned the key this morning, my old car didn't do a thing. Must be some bad disconnection way down in my piston ring. Rats and roaches down in the kitchen won't let me go to sleep at night. Rats and roaches down in the kitchen won't let me go to sleep at night. I know damn well them rats and roaches eating up all my welfare beans and rice.
Rats and Roaches, Calvin Russell qui a Jailhouse Rock.
Ratti e scarafaggi che a volte sono anche nelle carceri, purtroppo, e le condizioni igienico-sanitarie sono quelle che sono. Carceri che oggi stanno soffrendo di un male enorme, un male voluto però, non un male estemporaneo, non un male casuale, cioè l'idea di stravolgere la organizzazione delle stesse, il management, sotto la spinta dei sindacati di polizia penitenziaria agguerriti per sottrarsi al potere di controllo da parte delle autorità civili ed in particolare del direttore del carcere, e sta nascendo un modello quindi che prevede addirittura la possibilità di non essere dipendenti nella organizzazione del lavoro dal direttore. Ma questo è uno stravolgimento del sistema costituzionale della pena, che vedeva il direttore il garante della legge, il garante della Costituzione. È un modello di polizia, cioè abbiamo militarizzato il sistema. Ne sono tutti contenti? E non lo sappiamo se sono tutti contenti, perché ci sono tanti poliziotti che in realtà non sono sindacalizzati, rispondono solo a se stessi e alla loro coscienza. Ecco, è di questo e da questo che bisognerebbe partire, ed è anche di questo che dovrebbero parlare le forze dell'opposizione, perché in realtà sembrano cose secondarie, solamente organizzative, di governance, ma in realtà sono modelli culturali che cambiano, e cambiano verso modelli autoritari di governo di cosa? Della libertà delle persone, perché quando parliamo di galere parliamo di questo, parliamo della libertà delle persone. E abbiamo visto che Calvin Russell dalla galera è ripartito, ma oggi dalla galera non riparte più nessuno.
E torniamo alla sua musica. Nel 1995 esce Dream of the Dog, altro album fondamentale della storia del rocker texano. Ci ascoltiamo la prima traccia del disco, questa è Don't Turn Your Head. Don't Turn Your Head, Calvin Russell, qui a J-Louse Rock.
Sì, Susanne, non bisogna appunto girare la testa dall'altra parte. Adesso non so ovviamente in che modo possiamo tutti quanti insieme costruire un movimento di opinione pubblica che ci porti a non ritenerci indifferenti, perché il vero problema rispetto al carcere, al sistema penale, è che in realtà ognuno vorrebbe avere in galera le persone che gli danno più fastidio, i crimini più efferati. Qui non si tratta di essere buoni, buonisti, qui si tratta di avere un modello che sia un modello capace di rispondere a una ragionevole istanza di sicurezza sociale, sicurezza pubblica. Ma la sicurezza non si costruisce umiliando, la sicurezza non si costruisce militarizzando, la sicurezza si costruisce creando futuro. Questa parola però ormai sembra una parola ovviamente ben distante da chi in realtà vuole semplicemente guadagnare consenso minuto per minuto, e del futuro e delle nuove generazioni non gliene frega proprio nulla.
E siamo arrivati alla fine di questa puntata, abbiamo tempo per ascoltare un ultimo brano insieme. Nel 2000 esce l'album dal vivo Crossroad, 16 tracce registrate al Baghdad Studio di Losanna. Chiudiamo su questo brano che risale ai primi anni di Calvin Russell solista, già era uscito come singolo. Lo ascoltiamo nella versione live presa dal quasi omonimo disco. Questa è Crossroads.
Standing at the crossroads, and there are many roads to take. I stand here so silently. I've got fear of a mistake. One road leads to paradise. One road leads to pain. One road leads to freedom, but they all look the same. Well, I've traveled many roads, and not all of them were good. The foolish ones taught more to me than the wise ones ever could. One road led to sacrifice. One road led to shame. One road leads to freedom. Freedom. They all look the same. There are roads I never traveled. There are turns I did not take. And the mysteries I can't unravel, leaving you, that's my only mistake. So now I'm standing at the crossroads. I'm imprisoned by my doubt. As if by doing nothing I might find my way out. paradise. And one road leads to pain. One road leads to freedom. But they all look the same. And there are roads I never traveled. There are turns I did not take. And the mysteries I could not unravel. I'll even you. That's my only mistake.
Crossroads e Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata che abbiamo dedicato a Calvin Russell. Durante la settimana potete ascoltare in podcast le puntate che avete perso attraverso il sito www.jailhouserock.it. Seguiteci anche su Facebook e su Instagram, perché ci trovate pure lì. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione purtroppo a volte si viene anche suonati, lo ricordiamo sempre. Ci ritroviamo la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora, stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Colnella. Oh, no.